soltanto dire questo, che delle volte anche il fisico ci mette un po' in difficoltà. Comunque, non vogliamo fermarci neanche davanti a questo evento. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie nella prima epistola a Timoteo, è l'ultima parte di questa epistola, il capitolo è il sesto, e leggiamo dal versetto 11 fino alla fine. Capitolo 6 di prima Timoteo, dal versetto 11 fino alla fine. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni, al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede. Ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestato dal beato e unico sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile e che abita in luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A lui sia onore e potenza eterna. Amen. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente ogni cosa perché ne godiamo, di far del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. O Timoteo, custodisci il deposito. Evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi. Queste le ultime parole che l'Apostolo scrive a Timoteo. Dobbiamo fare prima una introduzione per comprendere bene tutto questo che abbiamo letto stamattina. Beh, vogliamo definire che cos'è l'uomo di Dio? Beh, qualcuno dirà, è ovvio che l'uomo di Dio è Timoteo, perché Paolo scrive a Timoteo. Ma questa espressione, uomo di Dio, è stata molto usata nell'Antico Testamento, e dove questo si riferiva a delle persone speciali, cioè uomini che rispondono allo Spirito Santo di Dio e camminano in comunione con Lui. E questi uomini portavano un messaggio in suo nome. Questi erano i profeti. Però nel Nuovo Testamento, che praticamente nasce tutto sotto un'altra luce, il nuovo patto fatto da Gesù, nel Nuovo Testamento come è stato scritto, questa parola uomo viene tradotta dalla parola greca anthropos, ha un'indicazione generale, cioè si tratta della razza umana, senza distinzione di sesso. Anthropos ha questo significato. Dunque, il discorso che Paolo fa non è diretto esclusivamente a Timoteo, ma a tutti coloro che si descrivono o si definiscono cristiani. Per cui Paolo è vero che sta scrivendo a Timoteo, ma lui lo fa anche per altri, per altre persone, soprattutto per quelli che hanno ricevuto Gesù Cristo. Ogni credente è un uomo di Dio. Questo è quello che viene fuori da questo discorso. Indipendentemente dal sesso. Si tratta di una descrizione adatta per coloro che sono legata alla casa di Dio. Per cui non è un modo di dire, ma è qualcosa che va al di là, che descrive una persona speciale. Difatti Paolo, già in precedenza, sempre in Prima Timoteo, al capitolo 3, lui dice proprio queste cose, dice: affinché tu sappia, dice a Timoteo, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'uomo di Dio, il credente, ha delle descrizioni di come comportarsi, non nella casa di Dio come edificio, ma come assemblea, come gruppo di cristiani, come insieme di cristiani. Uomo di Dio è parola che dovrebbe risuonare sempre nell'orecchio di chi è un servitore di Dio, che proclama il Vangelo, appunto. Questa parola che ricorda che Dio l'ha chiamato all'alto onore e alla sublima missione di essere strumento, collaboratore di Dio, logicamente, sull'estendere e far conoscere agli uomini i benefici della salvezza. Per cui uomo di Dio o donna di Dio, se così vogliamo dire, è un qualcosa che ci fa capire che siamo chiamati a un servizio particolare, che siamo chiamati ad essere qualcuno che fa la differenza. E qui Paolo vuole proprio enfatizzare questo, proprio nelle sue parole che dice. Difatti il versetto 11 inizia con queste parole: ma tu. È un'espressione particolare. Paolo vuole enfatizzare il contrario di quanto descritto nei brani precedenti. Perché Paolo nei brani precedenti aveva parlato di tutto quello che era sbagliato, di tutto quello che non andava bene riguardo appunto il comportamento nella Chiesa, l'insegnamento della Chiesa, la dottrina nella Chiesa. Allora stamattina, sapendo che questo è rivolto anche a noi, possiamo anche formulare una domanda. Tu sei o non sei un uomo di Dio? O una donna di Dio? Perché in base a questa domanda noi dobbiamo porci anche delle risposte. Possiamo anche farci ancora qualche altra domanda. Quali sono le tue aspirazioni? quali sono i tuoi doveri. Paolo dà delle indicazioni a Timoteo, proprio delle scelte che deve fare se lui vuole essere veramente, oppure meglio, se lui vuole esercitare il ruolo di uomo di Dio. Come esercitare questo ruolo? Servendo Cristo, Timoteo dovrà fuggire l'orgoglio, la corruzione, la scontentezza, i desideri insensati e funesti, tutte queste cose che aveva detto in precedenza Paolo, e l'amore soprattutto per il denaro. Invece deve sviluppare un carattere cristiano, che è la sola cosa che potrà che porterà con sé in cielo quando lui andrà al Signore. Sono cose queste importanti, sono caratteristiche fondamentali, quali la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Queste sono le cose che Timoteo doveva sviluppare e doveva far sviluppare anche ai fratelli della Chiesa. La giustizia, che cosa vuol dire la giustizia? Indica appunto la rettitudine e l'integrità che dobbiamo dimostrare nei rapporti col prossimo. Avere pietà significa cercare di assomigliare a Dio. La fede indica l'affidabilità. L'amore è il nostro sentimento verso Dio e verso gli uomini. La costanza è stata definita perseveranza o resistenza durante le prove. Le prove, perché non mancano mai le prove. La mansuetudine è proprio di un temperamento benevolo e soprattutto umile, come l'è stato il nostro Signore Gesù Cristo, definito mansueto. E noi come figli suoi dobbiamo assomigliare. Questa è la definizione dell'uomo di Dio. Il secondo punto che vi voglio informate questa mattina da questo brano, com'è la vita dell'uomo di Dio? Timoteo non doveva solo fuggire e ricercare qualcosa, ma anche combattere, dice Paolo. Dice: combatti il buon combattimento, combatti il combattimento. Ma combatte anche qui, combattere non è una esortazione a battersi in un campo di battaglia con violenza, non ha questo significato. Nel testo originale, infatti, il verbo rimane nell'ambito, non è nell'ambito bellico, ma bensì nell'ambito sportivo, perché Paolo spesso ha fatto questi riferimenti, no? Anche allo sport. Si vede che Paolo era uno sportivo, andava a vedere anche lui i giochi. A quel tempo si chiamavano i giochi, le gare. Il buon combattimento è la fede cristiana, è la gara cui la fede è assimilata, per cui il cristiano ha una gara davanti a sé, ha questa gara che deve sviluppare, e questa gara è la fede. Facciamo un esempio. Nello sport ci sono atleti che si preparano alla gara, seguendo pesanti allenamenti, anche seguendo delle rigide regole. Ci sono anche degli sportivi che fanno gli spettatori, che non fanno quello che fanno gli atleti, perché gli atleti fanno una cosa e gli spettatori fanno altre, guardano, Qualcuno oggi ha paragonato la Chiesa a una partita di calcio, dove in una partita di calcio ci sono 22 giocatori che corrono appresso una palla e 50.000 che stanno a guardare. È terribile. È terribile. Paolo non sta dicendo che di fare questo. Paolo sta dicendo che i cristiani sono gli atleti. Non sta dicendo che i cristiani sono gli spettatori. Assolutamente no. Assolutamente no. Tutti coloro che accettano Gesù come personale Salvatore e Signore diventano figli di Dio e per loro inizia un nuovo viaggio. Questo è fondamentale. Un nuovo modo di vivere la vita è il camminare in un altro modo, cammino della fede. Inizia il cammino della fede. Camminare con Dio richiede fede. Non si può uscire da questo. Difatti è scritto come in Ebrei 11:6, senza fede è impossibile piacergli. Senza fede, cari fratelli, non avete nessuna possibilità. Non possiamo piacere al Signore senza fede. Per cui la fede va allenata, va sviluppata. La parola di Dio definisce la fede. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Anche questo ci fa capire in quale realtà un credente deve vivere. Per il credente è fondamentale camminare per fede. E questo è ovvio. E non possiamo tirarci indietro. Non c'è altra situazione. Il credente non prosegue il corso della vita sulla base di cose strepitose, emotive, appariscenti, ma sul solido fondamento della Sacra Scrittura e sulla persona di Gesù Cristo e sull'opera dello Spirito Santo che guida attraverso la verità della parola di Dio coloro soprattutto che camminano per fede. Questa è la realtà. Questo è quello che Paolo sta dicendo a Timoteo, ma lo sta dicendo anche a noi oggi, alla Chiesa del 2000, perché c'è necessità di questo. È vero, la vita cristiana non è semplice e non è facile. Ci sono le difficoltà, le prove, le malattie. La fede nel Signore sostiene il credente, aiuta il credente. La fede fa un lavoro importante per il credente e lo accompagna in ogni situazione. In ogni situazione dove si trova il credente, la fede, se ha fede, questo gli va proprio di giusta competenza, di giusta situazione. Il problema non consiste nel trovare la panacea di ogni male. È questo un po' la cosa che dobbiamo anche comprendere. Ma come affrontare le situazioni? Incontrare proprio durante questo cammino che svolgiamo, queste situazioni difficili, queste situazioni complicate, la fede aiuta a questo. Lo sappiamo molto bene, tutto è nella risposta della fede. Quante persone Gesù ha guarito per fede? Vi ricordate quante volte il Signore ha fatto dei miracoli? E il risultato qual è? La risposta qual è? La tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha guarito. La tua fede. La fede non è appariscente, ma quando c'è si vede, cari fratelli, quando c'è si vede, essa viene dall'udire dalla parola di Cristo. La fede è una cosa che non è che fa grandi cose intorno a noi, ma si vede. Per mezzo della fede il credente prosegue il cammino unito a Cristo, secondo quello che è la volontà di Dio, supera ogni ostacolo e arriva soprattutto alla meta celeste, lì dove noi siamo destinati. Quella è la cosa più importante, perché il fine ultimo è quello. In sintesi, Paolo sta incoraggiando Timoteo, ma anche noi: fai la tua parte nella nobile gara della fede. Ci incoraggia a fare questo. Fai la tua parte di credente, proprio nella gara della fede. Lui dice: il buon combattimento è la fede cristiana, è la gara a cui la fede è assimilata. Lui usa un'altra espressione, Paolo, a Timoteo, dice: afferra la vita eterna. Paolo non doveva correre questa gara in modo come se lui dovesse conquistare la vita eterna, perché lui la salvezza già l'aveva, ma che doveva vivere l'esercizio quotidiano della vita eterna, che è un'altra cosa. Afferra, prendi questo pensiero, questo fine ultimo, per proprio proseguire la gara. Ritornando al discorso di prima della gara, dello sport, la vita eterna rappresenta un premio riportato dal vincitore al termine della gara. È questo che Paolo voleva dire: ricordati che tu partecipi a questa gara, ma tu avrai un premio alla fine, che è la vita eterna. E non è una cosa di poco conto, la vita eterna, qualcosa che non ha prezzo, un valore inestimabile. E i Romani, lui, Paolo, dice questa cosa molto bella: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, cioè Cristo Gesù. Cristo Gesù è andato sulla croce per preparare e darci questo premio. Noi siamo più che vincitori, ma dobbiamo partecipare alla gara. Gesù ha detto: chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Questo è in Matteo 19:29. Questo sembra in antitesi a quello che Paolo predicava, soprattutto diceva, della dottrina della gratuità della salvezza, ma pone in rilievo la natura della fede. Questo invece mette in risalto la fede, per la quale ci appropriamo del dono di Dio, perché attraverso la fede noi ci appropriamo di questo che Dio ha preparato, il dono della vita eterna. Esso è l'atto morale più profondo, più decisivo, più fecondo di energie vitali nell'esistenza dell'uomo. Non c'è un'altra di queste cose qui. Per essa, ricevendo da Dio la salvezza, il credente rinuncia all'orgoglio e alla volontà propria, accetta il corso che Dio gli traccia qua giù e riesce vincitore del mondo e del peccato. Questo che vuol dire che trae una fortificazione, se così possiamo dire, nell'esercizio della fede. E questo è molto bello, perché Paolo vuole dire che noi siamo degli atleti, con sopra lo sponsor, Cristo Gesù. Quando noi esercitiamo la fede, noi corriamo proprio con questo sponsor sulla maglietta, Cristo Gesù. Terzo punto, la testimonianza dell'uomo di Dio. Paolo sta ricordando a Timoteo la chiamata ricevuta e la confessione di fede fatta davanti a molti testimoni al cospetto di Dio Onnipotente, come del resto lo fece Gesù Cristo davanti a Ponzio Pilato come esempio perfetto di servizio. Dobbiamo anche noi ricordarci di questo. Quando abbiamo fatto il battesimo in acqua e testimonianza davanti a molti, ma soprattutto davanti a Dio. Quando noi ci siamo battezzati, abbiamo fatto quella bella testimonianza e che persone che ci hanno ascoltato hanno forse anche pianto, hanno pure avuto un sentimento particolare. E noi dobbiamo ricordarci di questo, perché era un impegno preso con Dio e anche pubblicamente. E Paolo sta facendo questo con Timoteo. Sta ricordando questo, perché dice nei momenti difficili noi dobbiamo ricordarci di questo. Quando dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo ricordarci di questo. Che valore ha fare una cosa o l'altra? Fa la differenza, perché se noi scegliamo per il Signore, noi dobbiamo ricordarci di questo. Dobbiamo ricordarci dell'impegno preso che Dio ci ha dato anche. Tutti i credenti hanno bisogno di simili incoraggiamenti, perché mentre è di consueto, bello, entusiasmante la partenza quando siamo stati appena battezzati, giovani credenti, e sembra facile superare ostacoli e nemici e difficoltà di ogni sorta, ma che cosa succede dopo un po' di tempo? Molti si stancano presto, rallentano la vigilanza e gli sforzi, diventano fiacchi, sfiduciati, indietreggiano e la cosa peggiore, sono ripresi dal mondo. Che cosa vuol dire? Che vanno a fare quello che fanno gli altri, il mondo. Le cose che praticamente il mondo fa e che il Signore non dice di farle, le concupiscenze del mondo, le attrattive del mondo, perdendo di vista che cosa? L'obiettivo, il motivo per cui tu sei stato chiamato a correre quella gara della fede. Per questo è utile rievocare i tempi del primo amore, delle sante promesse, e ricordare il premio della vita eterna come il premio assicurato dall'opera di Dio. Questo premio non è gratis, è costato un sacrificio enorme a Dio, Gesù Cristo, sulla croce. È vero che ci viene dato gratis, ma qualcuno ha pagato, Gesù ha pagato questo premio. Per cui questa gara è legata alla condizione della loro fede perseverante, dice Paolo. È una fede perseverante che deve continuare. La gara è una fede perseverante. Paolo ordina di osservare questo comandamento, e cioè di camminare con fede e di portare avanti l'incarico, mantenere la verità dell'insegnamento cristiano. E questa era una priorità fondamentale, l'insegnamento cristiano, perché non si doveva in alcun modo deviare da questo insegnamento. Paolo dice ancora, ubbidendo al comandamento, Timoteo dovrà essere doveva essere senza macchia, irreprensibile, così come irreprensibile doveva essere la sua testimonianza. Fino a quando Timoteo doveva fare questo? Fino a quando lui doveva fare tutte queste attività che Paolo stava portando loro, stava portando in evidenza a Timoteo? Praticamente per sempre. Paolo dice fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. E quella è la meta. Non c'è un limite di tempo, ma fino al ritorno di Gesù Cristo. Adesso Paolo, parlando di tutte queste prerogative importanti, lui mette anche in risalto un'altra cosa, che in questa chiesa dove appunto svolgeva l'attività Timoteo c'erano anche delle persone ricche, facoltose, e praticamente lui sta mettendo in risalto anche il comportamento di queste persone, come lui doveva insegnare a queste persone come comportarsi. Timoteo doveva ricordare loro che non dovevano riporre le loro speranze nell'incertezza delle ricchezze. Da questa l'esortazione dice di confidare in Dio. Perché? Perché Dio che fornisce abbondantemente ogni cosa perché ne godiamo. Il Signore dà a tutti quello che è necessario. E anche abbondantemente. Queste persone erano benestanti, per cui avevano di più di quello che loro serviva. E il credente deve ricordare che il denaro che possiede non gli appartiene, ma gli è affidato in amministrazione. Egli ha la responsabilità di adoperarli per la gloria di Dio e per il benessere del prossimo. Era questo quello che Paolo stava dicendo a Timoteo, e ricordare anche a queste persone che erano benestanti, che dovevano fare del bene con le loro, anche con le loro sostanze. Una regola di vita di John Wesley, non so quanti di voi conoscono John Wesley, è stato il fondatore di diversi orfanotrofi, che ha aiutato tante persone orfane, tanti bambini orfani, e lui ha cominciato con niente, ma la sua fede e la sua preghiera erano improntate in questa direzione. E lui diceva questo: fa tutto il bene che puoi, con tutti i mezzi che puoi, in tutti i modi che puoi, ovunque ti è possibile, tutte le volte che puoi e tutte le persone possibili finché puoi. Questo era il suo motto. Non c'era un limite. L'ultima raccomandazione che Paolo dà in questa epistola, dice al suo allievo Timoteo: custodisci il deposito. Sicuramente Paolo non intendeva alludere a un deposito di denaro in banca, ma alla sana dottrina della fede cristiana, che a quella cosa che gli era stata affidata a Paolo, da Paolo, gli era stata affidata da Paolo a Timoteo. E così anche noi, quando riceviamo gli insegnamenti, sono insegnamenti della sana dottrina che dobbiamo custodire, ma non soltanto, ma anche esercitare. Comunque, in quello che lui diceva, questo deposito, non vi era alcuna allusione all'anima o alla salvezza di Timoteo, bensì alla verità del Vangelo, della grazia di Dio. La verità data in consegna a Timoteo doveva essere preservata integra e intatta. e non voleva che questo venisse deformata da tante cose che potevano venire, da eresie, da falsi insegnanti, da falsi dottori, ma a stare attento a tutto questo. Paolo sapeva che alcuni, pur dichiarandosi cristiani, dichiarandosi dei credenti, sostenevano false dottrine, si erano allontanati dalla fede. E lui lo dice chiaramente negli ultimi versetti. Persone che hanno perso la via giusta, si sono ritirati dalla gara, se così possiamo dire. Gli ultimi versetti appunto illustrano il grave danno procurato dall'intellettualismo, dal razionalismo e da ogni altra dottrina che lascia da parte o sminuisce Cristo. Allora, ancora stamattina abbiamo visto come veniamo sollecitati a partecipare a questa gara. Una gara particolare, perché questo è il cammino della fede. Il cammino della fede si fa con impegno, con devozione e con sacrificio e con allenamento. Non possiamo tirarci indietro, come ha detto Paolo a Timoteo, ma tu, uomo di Dio, fuggi da queste cose. E noi dobbiamo essere attenti di fuggire a quello che ci viene propinato, di quello che il mondo vuole porci davanti, a situazioni che vanno contro la volontà di Dio. E vogliamo pregare stamattina per questo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo perché la tua parola ci illumina e ci dà la forza e ci dà anche di conoscere la verità, Signore. Grazie che tu ancora oggi vuoi che la nostra vita sia fondata sulla fede e camminare in fede. Sì, tante cose non le comprendiamo, Signore. Vediamo quanta difficoltà e quante avversità ci sono, ma non per questo ci possiamo fermare, Signore. Grazie che tu ci hai detto che possiamo vincere ogni situazione. Noi siamo più che vincitori, Signore. Tu ce l'hai detto ancora stamattina. Più che vincitori, perché riceveremo il premio della vita eterna. Amen.